the things you do wrong in the eyes of someone who does not understand you. It's not a disorder or a dysfunction, disgusting the way they discuss us. But just cause a person's not decent to me don't mean they're not decent to someone. The norm is not normal, it's a construction designed to stifle the inner life and increase
16 e questa è la trasmissione Se c'è tutto c'è la salute sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. (06) 49 17 50 è il nostro numero di telefono e vi ricordiamo che fra qualche giorno sarà festeggiato qui a Via dei Volsci al centro sociale autogestito occupato ex SNIA la festa della radio, 48 anni e non è poco, e poi magari ne parliamo un po' di più, ma comunque ci sono gli spot, ogni trasmissione ne parla. Oggi tratteremo diversi argomenti come sempre e intanto continuiamo con la nostra sigla. Ricordiamo che sabato pomeriggio alle 15 a Piazza Indipendenza, appuntamento per un'altra manifestazione che auspichiamo sia grande, a sostegno della popolazione palestinese che sta letteralmente morendo di fame e di sete per il governo assassino e genocida israeliano. Eccoci con la prima telefonata di oggi, abbiamo al telefono Sandra, ciao. Senti.
Buonasera a tutti, perfetto. Grazie per questa opportunità.
Figurati. E allora ti presento brevemente, tu sei la mamma di un ragazzo autistico che era ricoverato presso la residenza Stella Maris, ne abbiamo parlato la settimana scorsa con un esponente del collettivo antipsichiatrico perché ci sono dei processi in corso, ma la tua vicenda è parallela, ovviamente si inserisce in questa rete di abusi e tu pure sei, insomma, hai in corso un processo per la morte di tuo figlio. Allora, se ci vuoi dire intanto quando è successo, come è successo e come si sviluppa adesso questo processo.
Allora, i processi per quanto riguarda, diciamo, la nostra famiglia sono due, perché uno è il processo sui maltrattamenti Stella Maris, che è un processo lunghissimo, ci sarà la prossima udienza ora il 27 maggio, va avanti questa vicenda dal 2016, quando i carabinieri installarono le telecamere nel refettorio della struttura dopo una denuncia anonima da parte di una mamma. Poi ci sono stati due processi, diciamo, il processo preliminare e poi il processo, maxi processo, che sta andando avanti. Magari dopo, se volete, approfondiamo un po' questa vicenda. L'altra questione invece riguarda la morte di Mattia, che è avvenuta poi l'anno successivo rispetto agli avvenimenti del 2017. Mattia è morto nel 2018, è morto a casa nella settimana di Pasqua mentre mangiava, ed era molto rallentato nei movimenti, era all'interno di un periodo di crisi molto forte, dovuto prima a questi maltrattamenti che si erano perpetrati nella struttura, poi al cambio delle dottoresse che c'era stato, poi al cambio dei medicinali che su di lui avevano avuto un effetto terribile, perché costantemente questi cocktail di medicinali venivano cambiati nell'arco di pochi mesi, sono stati cambiati tantissime volte, fino ad arrivare poi a questa crisi finale che lo ha portato a una morte mentre mangiava, al blocco della glotide, eccetera. E su questo è nato un secondo processo, quindi la vicenda è molto complessa e duplice.
Senti, per quanto riguarda il primo processo, ne abbiamo parlato l'altra volta con Alberto, però poi puoi aggiungere quello che vuoi. Ma allora, Mattia quanti anni aveva quando è morto?
Allora, Mattia quando è morto non aveva ancora 27 anni, è morto, sì, era il marzo del 2018.
Sì, e da quanto tempo era ricoverato?
Dunque, Mattia è un ragazzo autistico, la cui vicenda, diciamo, sanitaria era andata progressivamente peggiorando dall'adolescenza in poi, perché mentre da piccolo era un bimbo autistico ma gestibile, con l'adolescenza aveva cominciato a manifestare degli atteggiamenti sempre più violenti e aggressivi che l'avevano portato a dei ricoveri, diciamo, ravvicinati, fino a che poi è stato necessario in qualche modo inserirlo in una struttura per qualche giorno, prima non diurno, perché a scuola ha cominciato la scuola superiore, però il primo anno della scuola superiore ogni giorno era un problema, ce lo riportavano a casa, ci chiamavano e non era più in grado di stare nemmeno sul pulmino, eccetera. Quindi è un percorso purtroppo che attraversano tanti genitori. E nostro malgrado e con grandissima sofferenza, a quel punto accettammo l'ipotesi di inserirlo in questa struttura, in un primo momento, come dicevo, soltanto pomeridiana, andava via la mattina e tornava alle 4:30 del pomeriggio della Stella Maris, e poi piano piano questa struttura è diventata una struttura in cui Mattia dormiva, per tornare però poi tre volte la settimana a casa, quindi comunque il rapporto con la famiglia era sempre costante. Diciamo, ha avuto dei periodi di alti e di bassi, ora sarebbe molto complesso raccontare la vita di Mattia. L'ultimo periodo sicuramente è stato un periodo estremamente negativo, un periodo estremamente negativo anche perché poi quello che abbiamo saputo dopo ci ha fatto anche comprendere i motivi per cui Mattia era così cambiato, era diventato così aggressivo. Tutto parte sicuramente da questi maltrattamenti che in questa struttura si perpetravano, di cui ovviamente noi genitori non sapevamo nulla, perché la struttura della Stella Maris è una struttura che viene ritenuta, e ancora oggi si è andata a cercare su tutti i siti, d'eccellenza. Cioè, viene ritenuta una struttura d'eccellenza, è privata, è un privato pubblico, però perché viene finanziata in maniera cospicua dalla regione toscana, oltre che ovviamente dalle rette dei genitori, e non c'è una struttura veramente pubblica in Toscana su questi argomenti. Questo è un altro problema che bisognerebbe, secondo me, affrontare in maniera seria. Quindi i genitori non è che hanno molta scelta, ci sono soltanto delle strutture private, e questa tra le strutture private sembrava decisamente la migliore, proprio perché è collegata anche all'università, proprio perché è collegata al centro di eccellenza del Calambrone, dove arrivano bambini con delle patologie psichiatriche da tutta l'Italia. E quindi pensavamo di aver trovato proprio la struttura giusta per Mattia, non pensavamo assolutamente che all'interno di quella struttura invece si verificassero quelle cose che poi abbiamo visto che si sono verificate, perché in realtà sono visibili gli abusi che si sono perpetrati. Perché
sì, c'è stata un'indagine che è durata qualche tempo con delle, diciamo, intercettazioni anche visive, e quindi si vedevano proprio quando sono stati resi pubblici questi maltrattamenti.
Esattamente, cioè ci sono state queste telecamere che sono state inserite all'interno del refettorio per tutta l'estate del 2016, e di fatto in quasi 4 mesi di riprese video ci sono stati pochissimi giorni in cui non si sono verificati episodi di maltrattamento ad opera dei ragazzi ricoverati nella struttura, degli ospiti, come si chiamano loro. E questi maltrattamenti erano totalmente gratuiti, perché non venivano in qualche modo perpetrati in un momento in cui c'era una crisi del ragazzo. Sa che sono anche ragazzi che possono, che potevano avere anche atteggiamenti in certi momenti aggressivi, no, erano seduti a tavola che mangiavano, quindi questo si vede chiaramente dalle telecamere. E nonostante questo venivano dileggiati da un punto di vista verbale, perché c'è anche il dileggio verbale: handicappato di merda, sei un frocio, io sono un fascista, ti picchio quanto mi pare, frasi di questo genere, fino ad arrivare poi ai maltrattamenti veri e propri, quindi orecchie tirate per portarli fuori da tavola, sgambetti per farli cadere, oppure venivano incitati a picchiarsi l'un l'altro, così gli operatori si divertivano nell'osservarli, e cose di questo genere. Quindi una violenza gratuita.
La regione toscana, che in realtà garantiva per questa struttura, diceva di non sapere nulla, non faceva nessun tipo di controllo finché i genitori non hanno, i parenti insomma, non hanno denunciato.
Allora, i controlli c'erano, e questo ovviamente sì, perché poi da un punto di vista normativo e da un punto di vista della tenuta dei libri la struttura era perfettamente a posto, quindi ogni ragazzo aveva il suo piano terapeutico e i controlli, quando dovevano essere fatti, venivano fatti, quindi diciamo era tutto a posto. Il problema però che è venuto fuori ufficialmente, diciamo, il problema che è venuto fuori dal processo è questo, che quando, da noi si chiama Società della Salute in Toscana, comunque sarebbe la USL, quando la USL doveva fare questi controlli alla Stella Maris, avrebbe dovuto farli a sorpresa, perché sennò che controlli sono? Qualche giorno prima avvertiva la struttura: veniamo domani l'altro a fare un controllo su, e chiaramente trovavano sempre tutto a posto, quindi gli attestati di questi controlli ci sono e venivano fatti, ma venivano fatti in questo modo, e questo è emerso in maniera, cioè l'hanno proprio detto al processo. E quindi così chiaramente è facile, no, trovare tutto a posto.
Senti, e Mattia è morto per soffocamento mentre era a casa, perché voi attribuite la responsabilità alla Stella Maris di questo?
Allora, questa è una vicenda ancora più delicata, perché se dall'altra parte ci sono le telecamere eccetera, da quest'altra parte è una battaglia e ci sono tanti ragazzi coinvolti in questa vicenda, perché si sta parlando di 34 parti civili coinvolte nel processo, si sta parlando di 17 operatori che sono stati portati, insomma, a processo, 2 sono già usciti perché hanno scelto il rito abbreviato, ce ne sono 15, tra cui diversi dottori eccetera, quindi è un percorso che, per quanto lungo, immaginiamo che poi sarà alla fine un percorso che arriverà a delle condanne, perché insomma ci sono dei video, ci sono delle intercettazioni telefoniche eccetera. La questione invece di Mattia è più complicata da portare avanti, e lì davvero io e mio marito e la mia famiglia siamo soli, perché cosa è successo? Nel 2017 a Montalto di Fauglia, quindi in questa struttura per adolescenti della Stella Maris sulle colline pisane, che appartiene tra l'altro alla curia di San Miniato, perché poi da questa struttura c'è la chiesa, è successo che sono state cambiate gli operatori che erano chiaramente visibili nei video, sono stati licenziati, e poi sono state cambiate le 2 dottoresse che avevano in mano, diciamo, la gestione della struttura, che non è che sono state licenziate, sono state mandate in altre strutture della Stella Maris, quindi sono state semplicemente fatte girare. Tuttavia a Montalto sono arrivate 2 dottoresse nuove, che hanno deciso, diciamo, di, in particolare una, la dottoressa di dette medicinali, di fare dei cambiamenti dei medicinali un po' su tutti i ragazzi, anche perché intanto volevano far vedere la loro presenza diversa, cioè volevano affermare una loro presenza, e poi perché, e questo si capisce chiaramente anche dalle intercettazioni telefoniche, c'era la volontà in qualche modo di salvaguardare il personale che lavorava nella struttura, e quindi l'obiettivo era quello di sedare di più i ragazzi per evitare che, con la stampa che stava in quel momento lì chiaramente molto attenta a quello che avveniva a Montalto, con i genitori allertati da quello che era successo eccetera, è passato il messaggio che era giusto intervenire con medicinali, con dosi più massicce di medicinali. Ora, questo per Mattia è stato fatale, perché Mattia, intanto noi familiari lo sapevamo da sempre, Mattia era un ragazzo che aveva una sua reazione ai farmaci abbastanza diversa rispetto agli altri, cioè Mattia stava bene prendendo pochissimi farmaci, meno possibili, perché era farmaco resistente, quindi ci volevano dosi sempre più massicce di farmaci, e poi comunque alternava, dopo aver preso dei farmaci, dei momenti di apatia quasi, a momenti poi in cui, finito l'effetto del farmaco, diventava ancora più aggressivo. Ma questo lo sapevamo fin da quando era piccolo, e infatti era sempre stato, fino a 14 anni non ha mai toccato un farmaco Mattia, e dai 14 anni in poi li ha toccati, ma in misura moderata. Ecco, fra il 2017 e il 2018 invece su Mattia si è sperimentato di tutto, e quella è stata effettivamente la fine di Mattia, perché da lì ha cominciato intanto a perdere anche la naturale allegria che lui aveva. Era un bimbo allegro, era un bimbo sorridente, ha cominciato ad avere gli occhi persi, i muscoli irrigiditi, una polmonite nell'estate del 17 ab ingestis, e poi ha cominciato ad avere anche degli episodi di soffocamento, soprattutto la sera, è stato anche più volte, ma questo noi tra l'altro l'abbiamo saputo dopo perché non pure ce l'hanno detto, è stato più volte anche salvato con la manovra di Anilis. Ora però il problema è dimostrarla questa cosa e collegarla alla stella Maris, perché chiaramente questo è un processo molto più complesso da questo punto di vista. Com'è che noi abbiamo saputo questa cosa? Abbiamo saputo questa cosa perché quando Mattia è morto in camera mortuaria, una delle vecchie dottoresse si rivolse proprio a me dicendo: ma voi avete fatto l'autopsia a vostro figlio, ma lo sapevate che più volte nell'ultimo periodo a Montalto di Fauglia la sera aveva avuto delle crisi in cui delle crisi di soffocamento, che è stato salvato, preso per i capelli? Noi non lo sapevamo. In quel momento non abbiamo fatto l'autopsia, però ovviamente questo ragionamento che ci è stato fatto poi ci ha continuato a martellare nella nostra testa per tanto tempo, fino a che non abbiamo chiesto la cartella clinica, che ci è stata data dopo 3 mesi, e la cartella clinica di fatto parlava da sé, perché quasi ogni sera da gennaio a marzo, in cui lui è morto, e tra l'altro erano i mesi in cui c'era stato chiesto anche di non prenderlo perché lo dovevano stabilizzare e non doveva tornare a casa, doveva essere tenuto da loro sotto controllo per questi farmaci che dovevano essere calibrati in maniera giusta eccetera, quasi ogni sera, soprattutto nell'ultimo periodo, ha rischiato di morire. A questo punto noi ci siamo rivolti al nostro avvocato, che già ci stava seguendo nella questione dei maltrattamenti, che ci ha detto: io vi seguo, però devo essere sicura che voi avete ragione, perché voi siete genitori e magari la Stella Maris ha ragione dicendo che è morto per cause naturali, quindi è morto perché mangiava troppo velocemente. In realtà in quel periodo mangiava anche molto lentamente, perché era molto rallentato. A quel punto abbiamo mandato la cartella clinica a uno psichiatra, al direttore della psichiatria di Careggi a Firenze, che è un criminologo che si chiama Paterniti, senza conoscerlo, senza dire niente, senza raccontare noi niente, abbiamo semplicemente mandato la cartella clinica che lui ci ha chiesto, quindi non ci ha chiesto nessuna interlocuzione perché voleva lavorare serenamente su questi dati. Dopo un mesetto è arrivata la sua risposta molto circostanziata, sulla quale poi anche il nostro avvocato si è convinto di dover andare avanti, in cui si diceva che c'era stata da parte della Stella Maris una grande superficialità, un procedere con dei medicinali anche di vecchio tipo, probabilmente anche per risparmiare sui medicinali, questo lo scrive nella relazione, sui medicinali di nuova generazione, imperizia, imprudenza, non avevano avvertito i genitori, cioè una relazione durissima fatta da un esperto di primo livello, e quindi noi abbiamo avuto la conferma da lui che potevamo andare avanti.
Quindi
siamo andati avanti.
Sì, scusami, sono questi medicinali che provocavano la difficoltà di deglutizione, se ho capito bene, quindi il soffocamento.
Sì. Questi cocktail di medicinali che fra l'altro nell'arco degli ultimi mesi sono stati anche cambiati varie volte, cioè se noi guardiamo la cartella clinica ogni 2 per 3 c'è scritto cambio terapia, in maniera particolare un farmaco di vecchia generazione mescolato ai nuovi farmaci, che è questo Entumin, che provoca un effetto quasi paralizzante, che quindi dà un'estate. Cosa c'è mio marito che vuole dire? Aspetta, che le passo mio marito.
Le mamme hanno il vizio di correre, e questa poi mia moglie corre anche tanto. Allora, qual è il motivo che ci lascia perplessi, come diceva già mia moglie, è essere accusati del fatto che Bimbo è affogato a casa nostra. Benissimo. Noi siamo arrivati a quella cena che anticipava la Pasqua, tra le altre cose, perché c'era stata una visita dei dottori del territorio che su all'istituto aveva davanti a noi, aveva visitato il dottore, aveva visitato Mattia. Uscendo Mattia dalla stanza si è rivolto a queste dottoresse chiedendogli e dandogli l'ordine che l'Entumin doveva essere tolto perché mio figlio in quel momento aveva aggrottato la fronte.
Non aveva aggrottato la fronte,
era paralizzato, e quindi lui dice questo che c'è è una cosa che non va bene. Lo dice a noi, glielo fa scrivere nel verbale. E questo per noi era un passaggio normale. Lei pensi che io tutte le sere, da gennaio a marzo, quando non è morto, io telefonavo e loro mi dicevano che era, sì, che era vivace, ma niente di più. Il fatto che il Bimbo affogasse, tra le altre cose, non è portato a conoscenza nemmeno dei dottori del territorio. Infatti nel verbale che loro poi fanno, questo viene fuori. Quindi non solo mentono a noi, ma mentono anche a questi. Allora, la base di questo ragionamento è la seguente, è che quando poi dopo si fa l'appello, cioè si presenta la querela con l'indicazione fatta dal nostro CT, io in quel momento stavo lavorando in Procura della Repubblica alla sezione di Polizia Giudiziaria. Cioè, i miei colleghi lavoravano su quell'incartamento e quindi io in teoria non sapevo niente, in pratica mi rendevo conto che evitassero di parlare di queste cose. Cosa succede? Succede che si va a vedere la cartella e viene subito fuori questo, come diceva già mia moglie, che non chi aveva ricevuto l'ordine di non dare l'Entumin lo esegue per 2 giorni e dal terzo rincomincia la storia, dandola a maggior dose, addirittura una dose che a un certo punto viene definita da cavallo. E questo è il motivo per cui arriva a queste cose. Nel frattempo, sfruttando in maniera intelligente quello che prevede il codice, cosa fanno? Chiedono l'abbreviato. La controparte, cioè la parte delle dottoresse che noi nel momento avevamo querelato, chiede l'abbreviato. Nell'abbreviato il punto che divide le due parti è il fatto se io sapevo di quello che succedeva su o se io non lo sapevo. Perché? Perché quella struttura è una struttura dove il Bimbo esce solo se ha, e questo è importante, il permesso del dottore della struttura. Io quella mattina che l'andai a prendere, avevo, cioè il pomeriggio l'andai a prendere, io avevo questa cosa, l'avevo soddisfatta, nel senso la dottoressa aveva detto sì, lo puoi portare a casa. Ma guardi le cose. Dopodiché io lo prendo, ma firmo l'uscita, mi danno le medicine, andare a prendere, io mi fermo, ma che farmacia le prendo? Perché mi ricordo di essere arrivato in casa con Mattia e una scatola di medicine, cioè è un sacchetto con tutte le medicine che lui prendeva dentro, prendeva la sera. Ora quindi non mi posso nemmeno dire che loro non sapevano che doveva rientrare la sera, perché se mi fai prendere le medicine vuol dire che sai che io lo tengo a casa la notte. Questo è l'altro problema. Insomma, si va a fare questa cosa questo processo, questo abbreviato. Nell'abbreviato viene fuori quello che dice il nostro CT, però allo stesso tempo la procura chiede all'Emilia Romagna, all'istituto più vicino, in questo caso Bologna, di mandargli un CT per poterli dare la verifica, per dargli la cartella clinica per poterla verificare. L'esito della cartella è il seguente: noi si dice che questi non hanno proprio, non ci sono andati su questo piano, mentre quello di Bologna, questo dottore, questo CT, dice, così ci hanno raccontato, se lo dice a te la male si va bene. Ora noi si arriva a Firenze, perché io che lavoravo in procura avevo chiesto a tutti chi mi poteva aiutare per fare la querela. Nessuno mi dà, cioè per esaminare la cartella clinica di Mattia. Io sono stato un mese a cercarla, non ho trovato nessuno, finché una mattina esco dall'ufficio che lavoro e trovo, quando ritorno trovo un bigliettino con su scritto farmacologo e dietro medico legale, faccio il numero e chi mi risponde mi dice sì, le possiamo fare anche noi. Io nel frattempo ero andato a Firenze. Qual è il motivo che poi ci ha dato torto? Perché io non c'avevo un foglietto, mi disse del pubblico ministero, bastava che tu ci avessi un foglietto con su scritto che non ne sapevi niente di questa storia, beh, avrei vinto il processo.
No. Certo, è una cosa veramente incredibile, ma in ogni caso voi adesso state continuando col processo.
Sì, insomma, la sostanza del ragionamento è questa, che la storia di Mattia si trova anche in rete, abbastanza facile da trovare, perché poi c'è stato anche un reportage della RAI su questa vicenda della giornalista Maria Elena Scandagliato. Noi in prima battuta in questo processo abbreviato abbiamo perso come genitori, perché di fatto tutta la discussione è stata portata sul: i genitori lo sapevano o no di quello che era successo a Mattia nei mesi precedenti, che c'era il rischio di affogare? Ovviamente noi non sapevamo niente, però sono uscite fuori delle testimonianze al processo, tra l'altro di tutti gli operatori della Selamaris, quindi tutte persone a libro paga, che hanno detto sì, noi abbiamo avvertito i genitori, sì, i genitori sapevano che a Mattia succedeva questa cosa. Quindi noi abbiamo perso su questa questione. Che tra l'altro non è anche vera, però processualmente abbiamo perso. Il problema dei medicinali, che poi era la questione fondamentale per noi, quella per la quale eravamo andati a processo e quella per la quale avevamo anche incaricato un tecnico, appunto il criminologo di Firenze, quella non è stata nemmeno affrontata. Cioè la questione come è morto Mattia, perché è morto Mattia in quel modo, non è stata affrontata. Cioè tutto il primo grado si è giocato sui genitori, sapevano o non sapevano, e alla fine i genitori sapevano, e quindi per questo motivo. Noi naturalmente siamo andati in appello e ora ci sarà l'appello a Firenze ad ottobre, quindi aspettiamo con ansia di capire se questo appello possiamo avere ragione o no.
Certo, allora sicuramente ci sentiremo quando ci sarà l'appello per capire insomma come procede la questione. E niente, io insieme a quello che ho saputo la settimana scorsa da Alberto abbiamo un quadro abbastanza completo della situazione, e quello che stupisce è che mi dicevano che la Regione Toscana non si è per la questione degli abusi, l'altro processo, non si è costituita parte civile, che si apre una nuova sede della Stella Maris e che sembra per la regione che dovrebbe controllare queste strutture convenzionate non è successo niente praticamente.
Esattamente, cioè la regione non si è costituita parte civile al processo. Non solo, quando la giornalista della RAI ha cercato di intervistare la Saccardi, che era allora l'assessore alla sanità della regione toscana, per chiederle come mai la regione toscana non si è costituita parte civile, è scappata, non si è proprio fatta trovare, nessuno si è fatto intervistare, è un clima di omertà totale. Ma perché la Stella Maris non è una piccola struttura? La Stella Maris in Toscana è una struttura molto molto importante, e questo nuovo ospedale che si farà a Pisa è un ospedale che è stimato al momento in 25 milioni di euro, quindi si sta parlando di cifre pazzesche, che occuperà 12.000 metri quadrati di terreno, quindi una struttura gigantesca, che ha già avuto una donazione importante da parte dell'Unione Industriali Pisane, che ha già avuto donazioni dalle banche, e quindi è una struttura che poi peraltro è stata presentata alla stampa come una struttura pubblica. E questo che a noi genitori ha fatto incavolare, tant'è vero che abbiamo fatto una lettera aperta. Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Mazzeo, insieme al presidente della Toscana Gianni, hanno detto che questo ospedale che nascerà sarà un polo d'eccellenza pubblico, della sanità pubblica, da prendere a modello in tutta Italia. In realtà svolge una funzione pubblica, perché gliela fa svolgere la regione, perché non esiste niente di pubblico in questo settore, e quindi si affidano totalmente a una struttura clericale e privata, e la spacciano per pubblica, e questo è incredibile. Sì, questo è assurdo.
Senti, io adesso ti devo lasciare, e mi sembra che comunque abbiamo detto parecchio, e quindi se non avete, voi tanto avete i miei contatti, per cui se ci sono delle novità ce le fate sapere, in ogni caso poi ci risentiamo con l'evoluzione sia di questo processo che anche dell'altro, quello che riguarda gli abusi, d'accordo?
Esatto, la ringrazio tantissimo per questa opportunità. Capisco che è difficilissimo parlare di queste due cose contemporaneamente in poco tempo, perché sono molto complicate.
Ma tanto l'altra volta ne abbiamo parlato abbondantemente, chi vuole lo trova sicuramente nella trasmissione in podcast della settimana scorsa. Quindi ringrazio te, ringrazio tuo marito, e che cosa, non so proprio veramente cosa dirvi davanti a una tragedia del genere. Comunque ci risentiamo sicuramente, d'accordo?
Noi vi ringraziamo davvero per l'opportunità data.
Assolutamente, qualcosa che noi pensiamo di dover fare in ogni caso. Ti ringrazio ancora. Ciao.
Di nuovo.
Ciao. Ciao, ciao. Allora, questa era la testimonianza della mamma e del papà di Mattia, di questo ragazzo autistico, e avete sentito insomma che non solo che storia drammatica, ma anche poi tutto quello che la circonda. Allora, adesso ci fermiamo ancora un altro po' e passiamo alla seconda telefonata.
Mio fratello, che guardi il mondo non somiglia a te. Mio fratello, che guardi il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci trovi. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Sono nato e ho lavorato mio fratello che guardi il mondo e il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà.
Eccoci allora alla seconda telefonata. Pronto, ci sei?
Ok, sì.
Allora, tu parli per il coordinamento contro l'inceneritore di Albano, abbiamo parlato già altre volte, c'è una novità, però ci sono alcune novità, la principale delle quali è che sabato prossimo ci sarà una vostra manifestazione qui a Roma, quindi ti lascio la parola, così ci dici dove, quando, a che ora e perché.
Sabato, quindi 17 prossimo alle 10 c'è un appuntamento Piazza della Consolata, da Consolazione non ci azzecco mai, proprio lì sotto il Campidoglio, per fare una passeggiata fino a un corteo, quindi fino alla piazza dove c'è Marco Aurelio, insieme alle altre situazioni e vertenze, ad altre situazioni e vertenze che nella città di Roma fanno i conti con la funzione commissariale assunta dal sindaco Gualtieri. Per quanto ci riguarda l'inceneritore di Albano è quello defunto e ora c'è un inceneritore cosiddetto di Roma, che ha ben altre consistenze, che ha quindi anche un impatto ancora maggiore rispetto a quello che abbiamo fatto cancellare ormai dieci anni fa. Parliamo sempre di un territorio che sta oltre il 23° chilometro della via Ardeatina, ai piedi di Albano, confinante con i comuni di Ardea e di Pomezia. Quindi l'obiettivo di questa manifestazione è quello di contrastare questi progetti che nel caso nostro ci hanno avuto ultimamente una ulteriore determina della struttura commissariale, che ha definitivamente affidato nella costruzione dell'impianto alla Associazione Temporanea di Imprese guidata da Acea con altre Suez de France, Itaci, Vianini eccetera eccetera, cosa che peraltro era scontata già da quando nel 2022 è stata allumeggiata questa strategica decisione della commissario vede il giubileo Gualtieri e che quindi intende intervenire ancora sul nostro territorio in questo modo, insomma, incenerendo 600.000 tonnellate di rifiuti romani salvati sotto casa nostra. Insomma, che sia sotto casa nostra è fatto relativo, cioè è comunque un atto di inciviltà fatto passare per una grande conquista dell'urbe e della romanità.
Sì, perché la loro propaganda dice che così si risolve il problema dei rifiuti a Roma.
Sì, certo, sì. Dunque, dalla buoni 15 anni a questa parte, in tutto il territorio regionale, insomma, si è affermato un un criterio di gestione dei rifiuti che è interniato sulla raccolta differenziata e sui trattamenti successivi che riguardano le diverse specie merceologiche del rifiuto, e con l'avvento appunto di questi personaggi c'è stato questo rovesciamento dell'impostazione, per cui a Roma non si può fare la raccolta differenziata, che in ogni caso la raccolta deve essere comunque stradale. Sono stati fatti investimenti, c'è un piano triennale di 600 milioni per i cassonetti, per cambiare i cassonetti, e quindi c'è questa questo ritorno alle ipotesi di Acerra, l'inceneritore di Acerra o l'inceneritore di Brescia, che sono impianti che hanno grosso modo le stesse dimensioni e che ovviamente sono combustori, insomma sono reattori che roba buzziconi dentro cui buttare i rifiuti, dagli a fuoco e vedere quello che succede. Cioè chiaramente in teoria dovrebbe sparire la monnezza da sotto gli occhi, cosa assolutamente falsa, perché chiaramente la questione, cioè il cassonetto è il perno di questo tipo di scelta, quindi per vita naturale durante i romani saranno legati a questo tipo di presenza sostanzialmente. In ogni caso 600.000, Roma produce 1.700.000 tonnellate di rifiuti durante un anno, quindi 600.000 sono una parte di tutto questo, e quindi non sai le cifre che spara anche ultimamente i quartieri, a differenza del 70% farebbero ridere, ma o piangere, a secondo dei punti di vista. Oggi il livello reale differenziato a Roma sta al 20%, non sta al 40%.
Di questo siamo convinti. Fra l'altro, alla fine del mese bisognerà fare questo pagamento della Tari qui a Roma, e non è uno scherzo. Poi lo rateizzano, ma non è che se uno non c'ha 300 euro adesso poi li può spalmare, non a tutti è possibile.
Quindi loro dicono, lui dice che così si guadagna tanto, che ha ottenuto un ottimo, come si dice, prezzo, che sono 179 euro a tonnellata da bruciare, però insomma è abbastanza normale, insomma credo che tutti possano apprezzare il fatto che il processo di combustione è un processo successivo, e comunque la raccolta va fatta, poi quindi devi pagare la raccolta, devi pagare poi anche la combustione, e chiaramente poi si dice che chiaramente questo impianto produrrà energia elettrica, produrrà teleriscaldamento, dalla combustione si otterranno acciaio, oro, mirra e così via. Intanto il dato di fatto è che allo Stato c'è stata questa ultima determinazione commissariale che è votata il 5 maggio, uscita e pubblicata l'8, in cui c'è questo affidamento definitivo ad Acea, che ancora non si vede il progetto definitivo. Cioè chiaramente solo a livello di giornalistico si è parlato di una conferenza dei servizi per la verifica della compatibilità ambientale, era la vecchia via, insomma, valutazione di impatto ambientale, che oggi si chiama PAUR, provvedimento autorizzativo unico regionale, che appunto dovrebbe comportare il fatto che chiami la conferenza dei servizi con gli enti, ma in teoria pure con gli aventi diritto, con gli cittadini immediatamente interessati. Ora questa ultima parte è sicuramente completamente cancellata, ma noi ancora non abbiamo capito se c'è almeno quell'altra, cioè chiaramente se esce il suo progetto definitivo, appunto, che ci dice con chiarezza qual è il potere calorico dei rifiuti e temperatura a cui lavori, quanto metano ti serve per tenere in piedi la combustione, quanta acqua consumi, quanti ossidi emetti, eccetera eccetera eccetera, no? Tutto questo ancora manca. Quindi io stamattina ho incontrato il sindaco del paese mio e gli ho detto: allora ce l'hai sto progetto, quando è arrivato lo faccio sapere.
Senti, allora ripeti l'appuntamento di sabato
sabato alle 10 abbiamo appuntamento sotto, sotto il Campidoglio, faremo un corteo breve dei 700-800 metri insieme a quelli che si oppongono allo Stadio della Roma, a quelli che si oppongono al biometano di Casalincelce, insieme alle altre situazioni di conflitto nella città di Roma, e arriveremo al Campidoglio credo intorno alle 11 o 10 e mezza.
Va bene, allora ci si vede lì, ti ringrazio molto.
Grazie a te.
Ciao. E questa era l'altra corrispondenza di questa iniziativa di sabato mattina. Allora adesso passiamo alla prossima, perché qua ne salta fuori una al giorno, anche se quella di cui parliamo adesso è cosa che viaggia da parecchio tempo. Di allora siamo con un compagno di Villa Tiburtina, la lotta di per Villa Tiburtina, casa di comunità, ci sono delle novità credo, allora raccontacele a noi anche.
Ma insomma novità, sono passaggi di questo percorso che ormai stiamo facendo da diverso tempo e diciamo questo percorso c'è stato un incontro tra non solo la prima Villa Tiburtina, ma questa assemblea della comunità territoriale che si è costituita qui in quartiere. E, cioè, si tratta di, sono 17 strutture molto variegate, fanno dal centro anziani a delle associazioni che tutelano i sordomuti, anche diciamo istituzioni di prossimità tipo il museo, comitati di quartiere, insomma, e si sono costituiti in un'assemblea e praticamente hanno elaborato un documento in cui propongono ad ASL e a municipio in prossimità dell'apertura di Villa Tiburtina di quello che chiediamo noi è che queste strutture, sia municipio e ASL, facciano una sorta di patto interistituzionale, protocollo d'intesa, insomma il nome può essere vario. La sostanza è che dovrebbero comunque costituire diciamo dei referenti politico-amministrativi rispetto diciamo al territorio che Villa Tiburtina ha come abitanti. E quindi praticamente questa è la proposta su cui stiamo, fra l'altro c'è cioè una campagna di raccolta di firme che altro ci serve proprio per stare in quartiere, in quanto siamo nei mercati, fuori le scuole, diciamo fuori i supermercati, insomma in tutti questi posti, in tutte le iniziative insomma che ci sono, proprio per supportare questo. E oltre, diciamo, alla questione a questa istituzione, di questa struttura, di, insomma, fatta da municipio, ARL e il direttore, insomma, di Villa di Burtina, questo micro distretto sarebbe composto da un'area che riguarda i nostri quartieri e che riceve, diciamo, a una popolazione di 27.000 abitanti, sarebbero Casal de Pazzi, Ponte Mammolo e Rebibbia, quindi circoscritta, perché insomma se non si può fare medicina o assistenza di prossimità, riferendosi a quella che è la ripartizione che oggi c'è, per cui i distretti delle ASL corrispondono ai municipi, ma il nostro municipio per esempio c'è 180.000 abitanti, e quindi praticamente salta, diciamo, questo concetto di prossimità, di conoscenza, del fatto che tu devi poter andare sostanzialmente a piedi nella casa di comunità del tuo territorio. Quindi questa è un po', diciamo, l'idea che abbiamo anche individuato, per cui le assemblee si sono fatte ormai là un manufatto, un edificio, diciamo, che sta proprio al centro del quartiere e che è stato fatto al tempo che è stata fatta la metropolitana, quando tutte le botteghe che stavano sulla Tiburtina sono state spostate all'interno dei Casal de Pazzi, con 14 attività commerciali, piccoli negozi che piano piano sono spariti, hanno chiuso uno dopo l'altro, adesso ce ne sono solo due, ma questo edificio, diciamo, è destinato alla rovina totale, sono pari del tetto di Plexigas, ci stanno atti tra virgolette di vandalismo, e se due attività, che ci stanno, se è rimasto un parrucchiere, una parrucchiera e un ferramenta, a stento gli piove dentro, i negozi, insomma, una situazione del genere. Noi abbiamo individuato questo posto per riattivarlo, sostanzialmente per farci due cose: intanto una casa dell'assemblea della comunità territoriale, e l'altra cosa, diciamo, che si interessava era di attivare intanto per il momento dei servizi consultoriali, cioè comunque anche periodicamente, due volte a settimana, insomma periodicamente deve aprire uno sportello del consultorio, in attesa che si attivi un vero consultorio, perché l'altra gamba che manca, diciamo, in questo territorio è proprio il consultorio. Sono 27.000 abitanti, ma qui il consultorio non c'è. Quindi questo è un po' quello che stiamo facendo, e su questo chiaramente ci sono iniziative, confronti, scontri sia con il municipio che con l'ASL. Con l'ASL, fra l'altro, con le varie direzioni, perché poi sostanzialmente con i vari dipartimenti, che so quello della medicina dei migranti, che so quelli della medicina dello sport, delle dipendenze, insomma ci lavoriamo molto molto spesso, insomma, in maniera continuativa. De fatto abbiamo fatto per esempio domenica questa giornata, che è partita già un anno fa, insomma, del percorso cammino con i medici dello sport dell'ASL RM2, che sono venuti, hanno seguito, hanno fatto prima un corso di formazione, perché ovviamente, insomma, assistenza sanità non è solamente da pasticche o da... Quindi questo, insomma, è un po' il quadro. Allora, in questo ambito chiaramente siamo andati a parlare, abbiamo presentato questa cosa sia alla direzione della ASL sia al municipio. È, diciamo, un momento abbastanza particolare. L'impressione che abbiamo avuto noi è che diciamo la, dentro l'ASL, l'ASL 2 in particolare, che è quella che ci riguarda direttamente, c'è un gran casino, perché diciamo nel quarto, per esempio nel quarto distretto, quindi il quarto municipio nostro, apriranno 5 case della comunità, di cui i lavori tutti più o meno dovrebbero finire quest'estate, e poi c'è stato l'accreditamento, diciamo tutto i beni strumentali, tecnologici, da dire loro già sono acquisiti, e poi ci dovrebbe stare l'apertura, che dovrebbe iniziare, diciamo, entro la fine di quest'anno e completarsi totalmente entro marzo del prossimo anno. Non è una battaglia semplice, perché in pratica stavo sentendo fare la trasmissione, ho sentito un pezzo di trasmissione della scorsa settimana in cui c'era chi ha fatto uno studio proprio sulla diciamo l'organizzazione territoriale che doveva esserci, che veniva proposta perché avesse diciamo un'efficacia poi nell'intervento territoriale. Proprio la trasmissione avete fatto voi, e insomma i numeri più o meno corrispondono a quelli nostri, nel senso che anche noi abbiamo individuato quest'area che sono 27.000 abitanti. Cos'è che dovremmo fare? Noi dovremmo fare diciamo patto interistituzionale che vede municipio, ASL e casa di comunità, deve comunque in qualche modo confrontarsi periodicamente, almeno mensilmente, con l'assemblea stessa, cioè con gli abitanti del quartiere e con le realtà, insomma, di questo micro distretto. Chiaramente noi non è che vogliamo entrare nella gestione di questa dell'altra, che è una cosa rispetto dell'assistenza sociosanitaria, però abbiamo bisogno per esempio che sia unificata, comunque sia unificare comunque le controparti, ossia tutto l'aspetto sanitario che è gestito dal distretto, dall'ASL, e l'altro aspetto che è quello sociosanitario, quello sociale che è gestito dal segretariato sociale del municipio, e che praticamente si parlano molto poco, non programmano insieme praticamente niente, e anche i servizi sono completamente staccati. Questa cosa qua non è che ce le siamo inventati, diciamo sono questioni che abbiamo verificato e verifichiamo quotidianamente con l'attività dello sportello che abbiamo aperto.
È caduta la linea, adesso proviamo a richiamare il compagno, e intanto ancora un po' di musica, eccola qua. Allora, sì, andiamo a conclusione, stai parlando un po' di tutte le strutture che dovrebbero poi operare insieme su questa questione, ma che non si parlano, dicevi.
Sì, non si parlano, diciamo questa cosa che è venuta fuori dall'attività dello sportello, che ormai è un punto di riferimento del quartiere importante. Questa è la battaglia che stiamo facendo, questa raccolta di firme con cui si concluderà praticamente in questa festa del quartiere che ci sarà il 14 giugno, sarà una festa abbastanza grossa, insomma ormai stabilizzata ogni anno, il tema sarà proprio questo, diciamo che sarà al centro. Quindi queste sono le questioni, non so se avete probabile tempi,
sì.
Insomma vi allora
hai anche tu come se non ricordo
sì, no, beh, chiudo dicendo che insomma questa storia dei case dei comunitati, se uno legge i libri, insomma presupporrebbe diciamo proprio una rivoluzione, sostanzialmente presupporrebbe una presa in carico dei cittadini dove incide la casa dei comunità a parole, in pratica non è per niente un processo dato, ci sono 2000 questioni, a cominciare quella dei medici di famiglia, il loro contatto, su queste cose ci vogliamo mettere le mani.
Certo, senti,
comunque
questa cosa del 14 giugno sicuramente ci risentiamo allora a ridosso. E se ci sono delle novità, degli altri appuntamenti, noi siamo qua ovviamente.
Ma sicuramente ci sono già programmati, comunque
dilli,
va bene.
Dilli, quali sono?
No, no, nel senso sono programmati, dobbiamo comunque, sono pure diversi, insomma, vabbè dai, vi facciamo sapere.
D'accordo,
okay?
Ciao, grazie.
Ciao.
E vabbè, e questa era l'altra telefonata, perché fra un po', fra qualche minuto ci colleghiamo con la Sardegna, e perché insomma ci sono varie questioni, c'è stata una manifestazione, ce ne sarà un'altra, e intanto musica. Allora, intanto, in attesa della prossima telefonata, vi comunico che oggi alle 18.30 a Piazza della Maranella, qui a Torpignattara, c'è un appuntamento a sostegno della popolazione palestinese, sempre in vista ovviamente della manifestazione che ci sarà sabato 17 alle 15 con partenza da Piazza Indipendenza. Allora, in contatto con un compagno di Aforas dalla Sardegna, perché ci sono state delle iniziative, ci saranno altre iniziative, ma io intanto volevo parlare con te all'inizio, tanto abbiamo tempo, di questa cosa assurda, di questa screening che sabato scorso e domenica è stato fatto su questa nave militare, la nave Trieste, e che è stata propagandata come un gesto meraviglioso, come il sorriso di un bambino, quindi siamo all'ipocrisia totale, per uno screening proprio rivolto ai bambini. Ti lascio la parola.
Sì, salve, buonasera a tutti e a tutte. Io sono un membro di Aforas. Proprio sabato scorso eravamo in piazza per manifestare contro questa iniziativa che viene propagandata come un dono, un gentile regalo da parte del Ministero della Difesa nei confronti della cittadinanza, quando invece è semplicemente come al solito ciò che ci dovrebbe aspettare di diritto viene fatto passare come un regalo da parte di chi che sia, in questo caso dell'esercito italiano. In Sardegna viviamo ormai da anni una condizione dal punto di vista sanitario avvilente, perché la sanità è stata smantellata nel giro di un decennio. Ormai abbiamo intere aree della Sardegna prive completamente di presidi sanitari, sono stati chiusi decine di ospedali, anche le guardie mediche sono state chiuse in numerosissimi comuni, e nel particolare, nel dettaglio, i pediatri sono una delle figure più ricercate e più rare sul territorio sardo, ragion per cui ormai migliaia di sardi si trovano in una situazione in cui non possono accedere alle cure sanitarie, non possono accedere alla sanità pubblica, che dovrebbe essere un diritto sancito dalla Costituzione. Questo fa sì che in casi di necessità le persone debbano fare ore di macchina per poter avere una visita, e molto spesso a causa delle infinite code, per cui ci vogliono a volte anche dei mesi per avere uno screening, si devono rivolgere alla sanità privata. Ovviamente sappiamo benissimo che questo è un disegno che ormai da anni mira a far convogliare quante più persone possibili dalla sanità pubblica alla sanità privata, ma con quest'ultimo avvenimento siamo arrivati al colmo, in cui anziché investire del denaro e dei soldi per risolvere delle problematiche strutturali, ci ritroviamo con il Ministero della Difesa che, quasi come un benefattore, organizza degli screening pediatrici, facendoli passare, ripeto, come un regalo alla cittadinanza. È cosa ancora più vergognosa dal nostro punto di vista che questo venga fatto esclusivamente nella città di Cagliari e non ad esempio a ridosso dei poligoni militari, luoghi in cui sappiamo che ormai da decenni ci sono serie problematiche di tipo sanitario, regioni in cui la sanità ormai ha abbandonato quei luoghi da diversi anni, e invece sono zone dove sarebbe fondamentale fare degli screening per capire qual è la situazione sanitaria delle comunità che vivono, che abitano i territori prospicienti ai poligoni, e invece si vive in una situazione di omertà totale nei confronti di queste popolazioni, e anzi il Ministro della Difesa non perde occasione per dire che le basi, i poligoni in cui vengono fatte esercitazioni a fuoco ormai da quasi 80 anni sono fonte di benessere socio-economico per
poi la cosa
cittadini.
Veramente oltre al danno la beffa, perché chi provoca proprio malattie e problemi poi si propone come quello che fa lo screening, cioè veramente è una cosa avvilente.
Esatto. Tra l'altro, ripeto, senza neanche fare gli screening lì dove sarebbe necessario, perché se fosse il Ministero della Difesa a prendersi a carico le problematiche che generano le esercitazioni, ci sarebbe comunque da discutere il fatto che dovrebbe essere la sanità pubblica a fare una cosa del genere, però comunque sarebbe quantomeno una presa di coscienza delle problematiche generate, e a quel punto dice intorno al poligono di Quirra, piuttosto che di Capofrasca, piuttosto che di Teulada, andiamo a fare uno screening a tappeto per capire un po' qual è la situazione, quali siano le necessità sanitarie di queste popolazioni che hanno dovuto subire seri problemi dal punto di vista dell'inquinamento ambientale e di conseguenza dell'inquinamento anche della sanità pubblica. E invece questo viene fatto a Cagliari in fasce di popolazione ristrette, perché lo screening pediatrico era rivolto esclusivamente a una fascia molto ristretta di bambini, che era intorno a quella tra la terza e la quarta elementare, in maniera tale che non ci potesse essere nessun tipo di problema che potesse saltare fuori da questi screening, e allo stesso tempo fare la bella faccia mostrandosi come appunto i benefattori e quindi come un ente che ancora una volta porta benessere all'interno dell'isola.
Noi come avete manifestato sabato per
noi, non solo noi, la manifestazione è stata sottoscritta da quasi 70 associazioni di tutta la Sardegna. C'era Sardegna Palestina, c'era Foras, c'era Stop R2M, c'erano, ripeto, decine e decine di associazioni che hanno preso parte alla manifestazione e che hanno fatto sì che in piazza ci fossero migliaia di persone, perché probabilmente eravamo all'incirca 2000 persone, se non di più. E anche in quell'occasione non si è fatto aspettare la repressione da parte delle forze dell'ordine, che nella zona di concentramento dove si sarebbero dovuti tenere i dibattiti e poi un piccolo concerto in chiusura, come avrete letto dai giornali, ci sono state delle cariche che hanno fatto sì che parte del corteo venisse disperso e che quindi ci ritrovassimo poi in piazza in circa metà di quelli effettivi che c'erano durante tutta la manifestazione di quel corteo.
Come sempre, con tinte catastrofiche, la stampa ha descritto quello che è successo, ovviamente poi addossandone la colpa sempre a chi manifesta.
E non certo, chi certo, ma poi chi era in piazza ha visto cosa è successo. In realtà il corteo era pacifico. Semplicemente quello che è stato fatto è in maniera totalmente pacifica, che ha cercato di avvicinarsi al porto in cui venivano fatti gli screening, dove era presente la nave Trieste, senza che ci fosse nessuna forma di aggressività o di tentativo di scontro. È stata fatta una prima carica preventiva, e non contenti poi hanno fatto una seconda carica in cui hanno ferito dei ragazzi di 16 anni, per cui possiamo immaginare quella che poteva essere la pericolosità di queste persone. Ma come abbiamo visto tante altre volte ormai negli ultimi anni nello scenario politico italiano, ormai questo tipo di repressione è pienamente accettata e condivisa, purtroppo.
Senti, e invece voi però rilanciate con una manifestazione il 2 giugno, una data che non è casuale, la data della festa della Repubblica, con grande poi sfilare di armamenti, frecce di colore, eccetera, qui a Roma.
Assolutamente, noi come ogni anno il 2 giugno organizziamo una grandissima manifestazione. Il 2 giugno è anche il giorno in cui è stata fondata Foras ormai 10 anni fa, e ogni anno ci ritroviamo in piazza con migliaia di sardi e di sarde per ricordare che l'occupazione militare da parte dell'Italia, che ha trattato la Sardegna su questo fronte in una maniera coloniale, in cui a tavolino è stato deciso che la Sardegna dovesse essere il sito in cui venivano sperimentate le armi, dovesse essere la regione che è occupata da più del 60% del demanio militare nazionale, e in cui ormai da decenni vengono fatte esercitazioni su scala mondiale, in cui decine di migliaia di soldati si ritrovano per sperimentare i loro giochi di guerra con, ripeto, come ho detto prima, un inquinamento ambientale che è sovrapponibile e similare a quello degli scenari di guerra veri, perché per 80 anni posti come il poligono sperimentale di Quirra o come il poligono di Teulada o Capofrasca sono state sganciate decine di migliaia di bombe ogni anno che hanno prodotto un inquinamento da metalli pesanti che ormai ha permeato la terra per decine di metri, andando a infiltrare le falde acquifere, andando a inquinare i mari circostanti, di conseguenza rendendo quelle aree non idonee all'agricoltura, non idonee all'allevamento e non idonee alla vita stessa da parte della flora, della fauna e degli uomini che ancora abitano quei luoghi e che infatti subiscono delle problematiche sanitarie importanti che purtroppo, anziché essere approfondite e analizzate, cercano di essere messe nascoste sotto il tappeto con continui dichiarazioni, come ho detto prima, dichiarazioni del benessere che portano le basi, con grandi titoloni e articoli di giornale sulla Blue Zone, quindi sul fatto che le aree prospicienti al poligono di Quirra siano quelle dove vivono maggior concentrazione di centenari, cioè alcune delle zone con il maggior concentramento di centenari a livello planetario, ma purtroppo le analisi che sono state fatte nei vari processi che hanno indagato sui poligoni, che sono state fatte da ricercatori indipendenti, dimostrano come quelle aree sono delle aree fortemente inquinate e la causa è proprio quella delle sperimentazioni di armi e delle esercitazioni portate avanti dall'esercito militare in italiano in primis, dalla NATO poi con tutti gli eserciti che ne fanno parte.
Con un coinvolgimento anche dell'esercito israeliano, comunque, se non ricordo male.
Assolutamente sì, diverse volte l'esercito israeliano è stato coinvolto nell'addestramento, nella sperimentazione di armi. Una delle ultime volte è stata pochi anni fa, l'esercito è stato addestrato ad utilizzare degli armamenti che poi sono stati ceduti dallo Stato italiano a Israele e le esercitazioni sono state fatte proprio all'aeroporto militare di Decimo Mannu, da cui partono gli aerei che poi vanno a bombardare nei vari poligoni sparsi per la Sardegna. Per cui ancora una volta dimostra come lo Stato italiano è complice delle guerre criminali che sono diffuse in tutto il pianeta, in particolar modo nel genocidio del popolo palestinese che ormai è portato avanti da anni. E soprattutto, al contrario di quanto spesso gli stessi cittadini sardi pensano, che si crede che la Sardegna sia una terra di pace e prosperità, noi siamo parte attiva nelle guerre, nella distruzione di numerosi popoli che semplicemente cercando una loro indipendenza vengono soppressi in giro per il mondo, grazie anche alle armi che noi forniamo alle milizie di mezzo pianeta.
Senti, allora la manifestazione si terrà a Cagliari?
La manifestazione si terrà a Cagliari, si terrà nel centro città, si partirà probabilmente da Piazza Repubblica e l'obiettivo è proprio quello di arrivare al Mole Clusa. Siamo ancora in fase di contrattazione con la questura di Cagliari, che ovviamente cerca sempre di mettere i bastoni tra le ruote quando si decide di fare delle manifestazioni pacifiche, però siamo sicuri che alla fine riusciremo a ottenere il nostro obiettivo e siamo pronti ad accogliere e aspettare chiunque abbia piacere di manifestare con noi il 2 giugno.
Sì, avete fatto un bellissimo manifesto per adesso, però ovviamente non c'è l'appuntamento, come ci dicevi, siete ancora in fase di contrattazione. Mi è piaciuto molto lo slogan contro la Repubblica fondata sul riarmo, no? Che un po' riprende la Repubblica fondata sul lavoro, in questo caso è affondata, sì, sul riarmo. Mi sembra molto.
Poi in Sardegna purtroppo di lavoro proprio alla Repubblica ne abbiamo visto poco.
Però ci sono tante armi in compenso. Io ti ringrazio molto. Allora magari ci sentiamo dopo il 2 giugno per sentire com'è andata, va bene?
Molto volentieri. Perfetto. Grazie a voi, grazie e grazie per la disponibilità.
E sempre Palestina Libera, perché voi siete molto impegnati anche su questo da sempre.
Assolutamente. Palestina Libera e Sardegna Libera dall'occupazione militare.
Certo. Ciao, grazie. Ciao.
Buona serata, arrivederci. Grazie.
Questa era l'ultima corrispondenza di oggi e adesso invece vi vorrei parlare, perché non c'è stato modo prima, tanto lo sentirete in ogni trasmissione, quindi lo facciamo anche noi, che ci saranno 3 giorni di festa, di musica e di dibattito per i 48 anni di Radio Onda Rossa. Si comincia a venerdì 23 maggio qui a Via De Volsci dalle 18 con la diretta radio e un brindisi a mezzanotte, quando appunto scoccherà proprio il compleanno, che come sapete è il 24 maggio. Ci sarà il DJ set delle trasmissioni musicali di Radio Onda Rossa. Il giorno dopo, sabato 24 maggio, dalle 19, apericena alla SNIA, all'ex SNIA, in via Prenestina 173, con un live con Queen of Saba, Malpela, Elicotti, Mopiussista Sofia, Annarella, Elsie e Ierta. Domenica si prosegue con alle 17 con un confronto, una discussione sulla Palestina, il ritorno alla memoria con Antoine Ruffol e l'UDAP, l'Unione Democratica Arabo Palestinese. Ci sarà una proiezione del film MWAS di Dima Bouguish, spero di leggere bene, e la pericena con un live di Tsunami. Tutto questo domenica all'ex SNIA a via Prenestina 173. E con questo la trasmissione, con qualche minuto di anticipo, termina qui. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa, da cui stiamo trasmettendo Se c'è tutto c'è la salute, a cura del coordinamento regionale sanità. Vi ricordo ancora la manifestazione di sabato alle 15 per la Palestina, alle 15 da Piazza Indipendenza, e anche oggi a Maranella, Piazza Maranella, Torpignattara, dalle 18:30, sempre a sostegno della popolazione palestinese, perché è un momento veramente terribile. Una delle ultime notizie è che è stato assassinato un altro giornalista, adesso vi dico, se ci riesco, come si chiama, e niente, non lo riesco a trovare, vabbè, comunque. E sono ormai siamo e lui era ricoverato perché era stato già ferito. È evidente che la scritta press, che dovrebbe cautelare i giornalisti e le giornaliste in zone di guerra, invece è un bersaglio per l'esercito palestinese, per l'esercito israeliano, e quindi credo che si sia arrivati a 230 assassini di giornalisti e giornaliste. Vi consiglio di ascoltare dalle 18 i redazionali di Radio Onda Rossa, perché sicuramente avranno approfondimenti su questo tema. Appuntamento per quanto ci riguarda allora a mercoledì prossimo, sempre alle 16, dagli 87.9 di Radio Onda Rossa.